materiali, quegli strumenti, e sono riusciti non a fare un'imitazione, ma diciamo così a riproporre quella carpenteria, diciamo con i termini oggi, in versione 2.0, cioè è l'aggiornamento, è l'evoluzione di un qualcosa che è radicato in un contesto. Bene, io divago, scusate, io sono uno che divaga, adesso vediamo di ritornare sui binari giusti. Fino a qua è tutto chiaro?
Sì.
Bene, quindi nessuno sta dormendo ancora. Bene, qui vabbè, questa rapida cronologia andava avanti, ricordando appunto Cesare Brandi, Giovanni Urbani, la conservazione programmata che dicevamo, questo è il tema che ho sfiorato appena adesso. Qui c'è, si ricorda Ernest Gombrich, questo grande storico dell'arte anglosassone, il quale da anglosassone, quando veniva in Italia, si meravigliava dicendo: ma voi qui avete veramente un patrimonio diffuso che sta in ogni cantone, in ogni villaggio, in ogni angolo, e quindi l'italiano non può che essere veramente guardiano e custode di questo patrimonio, perché vuoi o non vuoi, ci sei invischiato, sei lì, e quindi voi italiani, diceva lui, non potete non avere una coscienza, diciamo così, critica rispetto a questo problema, non potete non essere guardiani e conservatori di ciò che avete. Tra l'altro siete stati voi i creatori, se voi lo utilizzate, voi l'avete creato, e quindi lui da anglosassone sottolineava questo aspetto dicendo: è quasi un carattere unico della penisola, in altre parti d'Europa c'è, ma non in questa, in queste dimensioni. Qui, vabbè, si ribadiscono i concetti di cui dicevamo prima. La cosa fondamentale e importante su cui il manuale insiste da subito è quello di dire, appunto, non siete dei restauratori, se c'è un problema segnalatelo a chi di dovere. C'è un iter da rispettare, che è quello che dicevo prima. Il manuale al fondo ha una parte un po' più tecnica legata anche alla normativa vigente, quindi chiarisce, prova a chiarire quelle che sono le figure cardine di questo mondo che noi chiamiamo conservazione e tutela del patrimonio. Quindi c'è un Ministero dei Beni Culturali, ci sono delle soprintendenze territoriali che sono emanazione dell'ufficio centrale, quindi sono uffici periferici dello Stato, a livello regionale sono coordinate da direzioni regionali, quindi c'è un direttore regionale per i beni culturali, e poi queste soprintendenze agiscono sul territorio, sempre più con meno mezzi e meno personale, però attraverso dei funzionari d'area, che sono loro i primi interlocutori dei proprietari dei beni. Cioè, se io vivo a Mondovì, è opportuno che mi informi su chi è il funzionario che per Mondovì si occupa, vuoi dei beni storico-artistici, vuoi dei beni architettonici, vuoi di quelli archeologici e così via. Ce n'è uno per ogni specie, non ha solo Mondovì probabilmente, ma copre... Io ho in mente quelli, per esempio, che operano nell'ambito degli archivi, coprono almeno 4-5 province, uno. E quando parliamo di archivi, voi dovete immaginarvi gli archivi degli enti pubblici, quindi comuni, provincia, adesso non ci sono più comunque, gli archivi restano però, ospedali, scuole, e poi parte privata, chiese, parrocchie e quant'altro. Pensate qual è la mole di lavoro che grava sulle spalle di questi signori. E ve lo dico per responsabilizzarvi, perché allora capite che il vostro ruolo di sentinella, di guardiani, di suonare ogni tanto un campanello d'allarme e avvertire queste figure, che sono le figure preposte, che però sono sempre lì che annaspano, non ce la fanno, di quelli che sono i problemi urgenti, le questioni cogenti, è fondamentale. Quindi è uno scambio veramente di collaborazione tra le parti. Ok? Bene. Andiamo avanti. Nell'ambito poi ecclesiastico, ovviamente, sapete che la Chiesa riproduce in parallelo quella che è la struttura dello Stato, in buona sostanza, quindi anche la Chiesa ha una sua direzione regionale per i beni culturali, ci sono i vari referenti per i vari musei. Poi in realtà il mondo ecclesiastico è più complicato, perché ci sono mille forme di aggregazione, associazione, i musei sono parrocchiali, diocesani e così via, quindi, però la sostanza non cambia. Anche i musei ecclesiastici comunque rispondono alla normativa dello Stato italiano, se vige da noi una normativa concordataria dal 29 anche per quanto riguarda i beni culturali, e poi è una di quelle materie legislative che si dicono concorrenti, cioè intervengono sia leggi dello Stato che diritto canonico attraverso delle intese. C'è quella del 96, quella del 2000 e così via. Quindi comunque l'attenzione rivolta da un punto di vista normativo e di buone pratiche è coordinata e ovviamente univoca, si va tutti nella stessa direzione. Bene, qui avete un elenco delle soprintendenze del Piemonte, vedete già Novara, Alessandria, Verbania, Opusio, Ossola, c'è, cioè, non è poco, e così via. Mondo a parte sono i libri, che sono soprintendenze d'ambito regionale, però la sostanza non cambia. Ah, qui queste slide che sono del dottor Zonato. Il dottor Zonato si diverte ogni tanto a mettere delle foto, tra l'altro di casi tremendi, giusto per scioccare il pubblico, io credo. Questo è l'esempio di cosa non dovete fare. Questo l'abbiamo ricavato da un articolo, se non ricordo male, era un'opera che si trovava in Spagna. Allora inizia, vedete verso sinistra l'opera, diciamo in buone condizioni, ahimè infiltrazioni d'acqua danneggiano la parete, la pellicola pittorica, e il risultato è quello che vedete al centro, l'ultima immagine al fondo è come il volontario ha tentato di salvare la faccenda. Sì,
ma è reale.
È reale, sì, non è uno scherzo, è reale. Allora, calmi, è un caso estremo. Allora, adesso lo dirò al dottor Zonato, che deve smetterla di mettere queste foto. Però è solo per darvi in maniera, diciamo, diretta, il più diretto possibile, un esempio di che cosa può succedere quando ci si improvvisa in questi ambiti. Quindi direi che tra l'immagine centrale e quella all'estrema destra resta preferibile l'immagine centrale, okay? Quindi di fronte a un danno, la segnalazione, farlo presente, se non vi ascoltano rompete le scatole, chiamate, richiamate. Questo è il vostro ruolo fondamentale. Bene, adesso. Sì? Sì, ma io guardi, ho anche da anni dei dubbi, per esempio sulla devozione per le Madonne nere, perché ovviamente quel nero in parte la buona volontà delle perpetue, perché sono mani ripetute di ripintura una sopra l'altra. Io a volte incontro, e sicuramente dopo il dottor Zonato avrà messo una foto anche su questo, delle Madonne ma così pittate che sembra che debbano uscire la sera chissà per far cosa, ma è, come dire, il segno, se volete, da una parte di una attenzione devozionale costante nei secoli, che però si è tradotta in pessime ridipinture e che rendono anche poi difficile il lavoro di chi studia quegli oggetti, perché è così ridipinto che non capisci se lì sotto c'è una Madonna del 6 o del 400 a volte, perché la patina è così spessa. Però quello ci sta, nel senso che appunto è il segno di una devozione passata. Oggi come oggi, ovviamente, alla perpetua che mi usa il pronto mangiapolvere per lucidare la Vergine, taglio le mani, perché non si deve fare. E quindi vigilate sulle perpetue. Non ci sono più, ma ci sono ancora. Io ne conosco di ringhiosissime, quindi vigilate. Non ci sono più, ma c'erano, ci sono state fino a ieri, quindi insomma, attenzione. Comunque, il succo è essere dei buoni custodi, dei buoni osservatori e avere consapevolezza dei propri limiti. Quindi non toccate niente, come si suol dire, nel dubbio io dico ma non tocco. L'attenzione deve essere rivolta non solo al manufatto in sé per sé, ma anche al luogo, al contesto. Quindi anche un edificio che sta all'aperto, il fatto che sia all'aperto, esposto alle intemperie, voi dovete, come dire, vedere anche che effetto genera questa esposizione. Poi guardare all'esterno dell'edificio, l'architettura, banalmente con una cosa che si può fare è verificare lo stato delle gronde, che non è roba da poco, perché una gronda magari che si rompe, che cede, o peggio ancora che è intasata da foglie, o più classico dei classici, il guano dei piccioni, e può generare dei problemi che lì per lì non sembrano evidenti, ma poi a lungo andare si fanno sentire, e poi lì sì che l'intervento diventa oneroso e gravoso. E poi vigilare, come dicevo prima, sempre su quelle che sono le condizioni ambientali all'interno dei luoghi, quindi temperatura e umidità. Ci sono dei parametri standard che questo manuale indica. Le opere prevalentemente amano un clima ovviamente non troppo umido, deve essere una sauna, neanche troppo secco, quindi sono percentuali che si aggirano, dipende dai manufatti, comunque tra il 30 e il 50% di umidità relativa. La temperatura, diciamo, deve essere sempre un piacevole fresco, andiamo tra i 15 e i 20 gradi in generale. Poi, ripeto, ogni reperto in base al materiale di cui è fatto ha dei parametri specifici. Ciò non vuol dire però, attenzione, che magari, non so, quel mobile laggiù sta qui da, adesso invento, 40 anni, ha una temperatura che magari non è quella ideale del legno, però è una temperatura alla quale lui si è adattato. Portarlo repentinamente alla temperatura giusta potrebbe essere deleterio. Bisogna in ogni caso evitare gli shock termici ed umidità. L'episodio che ricordava prima il signore è dovuto a quello, cioè lì per la prima volta dopo secoli sono andati a spostare un'opera portandola in un contesto, diciamo così, microclimatico totalmente nuovo, e l'opera ha reagito, è come se avesse fatto uno scatto e quindi si è contratta ed è successo quello che è successo. Questo è uno dei classici problemi. Bene, andiamo avanti, quindi saper osservare, non mi soffermerei ulteriormente su questo, non vi improvvisate, benissimo. Il controllo dell'ambiente, ecco altro Photoshop del dottor Zonato. Questa è una cappella che si trova in Bassa Valsusa, vedete qui di problemi ce ne sono molti. Il problema principale, come spesso accade per le cappelle campestri, che in quanto tali sono in mezzo ai prati di solito, o in alta montagna o sulle colline eccetera, vengono edificate ovviamente direttamente su un suolo dove non ci sono magari pavimentazioni o rivestimenti, quindi ogni pioggia porta umidità che poi risale dalle pareti e così via, quindi disastri nel tempo possono essere anche importanti come in questo caso, quindi fioritura addirittura dal pavimento e poi sulle pareti. Adesso uno degli ultimi accorgimenti che noi abbiamo provato ad adottare in Val di Susa e attendiamo con ansia l'esito, sono delle macchinette, scatoline che si attaccano, si installano sulle pareti intaccate dall'umidità, vengono dalla Svizzera, una ditta svizzera che le fa, e generano dei campi magnetici che dovrebbero allontanare le particelle d'acqua che risalgono dai muri. Gli svizzeri hanno garantito che entro 6 mesi i primi effetti si vedono.
Stata applicata da noi a Torresina, esce già una storia di almeno un paio d'anni.
Ah, e?
Possiamo un attimo ritagliare, che sia positiva.
Funziona. Quindi gli svizzeri forse non mentono. Bene. Appunto, il controllo da fare banalmente quando parliamo di un edificio sono tetto, grondaie, infissi, intonaci, pavimenti, impiantistica, alta tensione, temperatura e umidità. Qui avete alcuni valori che sono più o meno quelli che vi ricordavo prima, occhio agli sbalzi. Una delle cose fondamentali, e qui voi siete assolutamente in prima linea, è la pulizia dell'ambiente. Ora, io non vi dico di prendere ramazza e straccio tutti quanti, per l'amor di Dio. ci ho provato con i miei volontari, alcuni si sono molto risentiti, però bisogna capire che l'approccio a questi temi deve essere franco e sincero, quindi non è fatta una questione di status sociale, a volte è estremamente nobile armarsi di ramazza e fare quello che serve, a mio avviso. Quindi, dopo vi mostrerò un episodio, una sperimentazione che abbiamo fatto per esempio a Susa sulla pulizia del lapidario antico romano, dove il sottoscritto ha costretto due sue signore volontarie a pulire il lapidario. Ci sono divertite alla fine, eh? All'inizio no, erano un